L'opposizione di pugno. La tecnica schermistica, giustamente, utilizza tutte le possibili risorse fisiche di chi sale in pedana per combattere, ricorre anche quindi alla capacità del polso di potersi articolare. A questo proposito ti voglio fornire una specie di descrizione visiva di ciò che nel gergo schermistico viene definita opposizione di pugno. Immagina due colpi dritti, vibrati in simultanea con traiettoria rettilinea dai due contendenti. Mentre uno dei due mantiene il braccio e l'arma sulla stessa linea, venendo a costituire un segmento continuo, l'altro, spezzando il polso, crea un angolo con vertice sulla lama nemica e con la punta indirizzata sul suo bersaglio. Non occorre molta fantasia per intuire cosa avviene, almeno nella maggior parte dei casi. Il colpo del primo, indotto a divergere all'esterno, manca il bersaglio, mentre quello del secondo giunge felicemente a bersaglio. Ora che lo sai, tirerai mai più colpi finali senza l'opportuna opposizione di pugno? Non ti impegnare in proponimenti che poi non riuscirai certo a mantenere. Comunque io mi accontento di averti esposto questo semplice ma stupefacente meccanismo dinamico tra le lame. Poi dipende tutto da te. L'attacco. Ci siamo, amico mio. Finalmente abbiamo l'avversario davanti e dobbiamo inoltrarci nella variegata tessitura di rapporti che con lui possiamo e dobbiamo realizzare. Cominciamo a parlare di come sviluppare un attacco. Vorrei che a questo proposito tu avessi subito molto chiaro un concetto. Muoversi in avanti, anche con una certa decisione e continuità, non significa attaccare, implica soltanto attuare un avvicinamento verso l'avversario. In effetti, l'attacco è caratterizzato solo dal prendere un'iniziativa specifica e concreta. Innestando un fraseggio schermistico, dal più semplice al più complesso, che ha lo scopo di portare il colpo sull'avversario. Non farti acchiappare inopinatamente dal retaggio delle armi convenzionali. Chi attacca la precedenza nella ricostruzione della frase schermistica. È assolutamente infondato il seguente sillogismo: l'attacco ha ragione, chi si muove in avanti attacca sempre, quindi io mi muovo in avanti e ho sempre ragione. E questo per due semplici motivi. Il primo, che anche nelle armi convenzionali l'attacco può essere ritenuto idoneo ad avere la precedenza, deve possedere determinate caratteristiche come la completa distensione del braccio armato e la minaccia portata con la punta su un bersaglio valido. Il secondo, molto pragmatico, credo di avertelo già fatto osservare. Prolungare una fase d'attacco non è conveniente affatto, in quanto la sua parte apicale è l'esplosione finale portata usualmente con l'affondo, mentre tutta la fase preparatoria espone alle uscite in tempo dell'avversario per tutto il suo protrarsi. Attaccare è come accendere la miccia di un cannone, sai, quelli che sparavano quelle grosse palle. Quando il fuoco ha raggiunto la polvere, si salvi chi può, ma pensaci bene. Se in un modo o nell'altro riesci a spengere la miccia che sta bruciando, il cannone resta inoffensivo, non produrrà alcun danno e durante questo pur breve periodo si potrà intervenire su chi vuol sparare. Comunque, come al solito, temo che tu possa malinterpretare i miei pensieri. Non sto affatto parlando male dell'attacco, sto semplicemente riflettendo su tutte le sue possibili implicazioni. Ascolta, quando guardi due schermidori che lottano sulla pedana, ci sono degli istanti in cui entrambi sono in guardia. Li vedi in fase di studio e di attesa, nessuno si scopre e appaiono in pieno possesso di tutte le loro potenzialità. Chi decide di attaccare abbandona la propria posizione garantita, appunto la guardia, e si slancia verso un bersaglio, scoprendo mano a mano le proprie intenzioni. Per colpire deve inoltre prodursi almeno in un affondo, e così facendo si abbassa notevolmente davanti all'avversario, che invece resta comodamente assiso nella sua postura di guardia, mantenendo intatta tutta la sua reattività. Quali sono allora i vantaggi che inducono ad attaccare? Sono tre. Il primo che consiste nel poter sfruttare il fattore sorpresa. Meno l'attacco è prevedibile, più problematiche suscita ovviamente all'organizzazione della difesa. Il secondo, incentrato sulle modalità dell'attacco stesso. Chi subisce, ignorando come verrà toccato, deve prima poter catalogare l'attacco stesso e poi sintonizzare ad esso la propria difesa. Il terzo, poggiante sul fatto che l'attaccato ignora dove si cercherà di colpirlo, cioè dove sarà indirizzato il colpo finale di chi ha preso l'iniziativa. Ricordati bene, più rinunci a questi tre teorici vantaggi, più depotenzi il tuo attacco. E ciò non significa solo avere meno possibilità di portare il colpo, ma anche e soprattutto di esporsi al colpo di rimando dell'avversario. In effetti, lui è lì sempre pronto a sfruttare ogni tuo piccolo errore. Tutto ciò premesso, si tratta ora di capire come poter sviluppare un attacco. Il fine è quello di raggiungere con la nostra punta o lama un bersaglio avversario, risolvendo però prima un piccolo problemino: passare indisturbati la vigilanza del braccio armato antagonista. Innanzitutto va fatta una scelta di fondo: mettere o non mettere in preventivo una sua reazione compiuta. Iniziamo con la prima ipotesi. Affinché l'avversario non reagisca in modo utile per difendersi, è necessario sorprenderlo, cioè non dargli tempo di organizzarsi. Per ottenere ciò, ci dobbiamo affidare alla velocità del colpo, e questa velocità dipende da precisi fattori, come la forza esplosiva dei nostri muscoli. Il riuscire a partire da una idonea misura dipende dalla scelta del momento più opportuno per scatenare l'attacco e, soprattutto, da una meccanica essenziale del colpo, avente cioè il minor numero di tempi schermistici. Proprio per quest'ultima considerazione, i trattati parlano di azioni di attacco semplice. Tutto ciò premesso, la scelta di un attacco semplice si basa sulla previsione che l'attaccante deve doverosamente fare circa il rapporto di velocità in campo, quella del suo attacco e quella di difesa dell'avversario. Ora vieni con me ed entriamo nello specifico. Cominciamo cioè ad analizzare i singoli colpi di attacco semplice. Anche in questo caso lo schermidore è avversario dipendente, nel senso che le iniziative tecniche dipendono dalle differenti posture tenute dall'avversario stesso, posture che, se perdurano nel tempo, concedono a chi prende l'iniziativa di attaccare, come si dice, a propria scelta di tempo, posture che, se invece mutano e si configurano in modo diverso, costringono l'attaccante a muoversi in tempo, cioè vincolato ai tempi di movimento dell'antagonista. Il concetto comunque è quello di contraria. Ad ogni postura o iniziativa di uno dei due schermidori, l'altro ne può opporre una o più di segno contrario. Esaminiamo i vari tipi di colpo semplice.